Antonella Cilento, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuta davvero qui nel nostro posto delle parole per portarci un po' di sole in questi giorni, almeno qui al nord-ovest, giorni pieni di pioggia. Antonella Cilento, autrice del libro Il sole non bagna Napoli. E ovviamente questo titolo ci porta ad altro titolo di cui parleremo fra poco. Il libro è pubblicato dalla Bottega Errante Edizioni. Napoli, leggo in copertina, Napoli è un teatro di corpi, di ombre, di ossa e fantasmi, un viaggio tra profondità e vette, tragedie e felicità. Antonella Cilento, leggo nel risvolto di copertina, nata a Napoli, insegna scrittura creativa, ha fondato e dirige da 30 anni la linea scritta e il laboratorio di scrittura. Ce lo racconta brevemente questo progetto, Antonella?
Beh, la linea scritta laboratorio di scrittura è una delle scuole ormai più vecchiotte d'Italia, la compiamo a settembre 32 anni, quindi è una lunga strada che ormai coinvolge molti docenti e tantissimi studenti, si insegna come si scrive il racconto, come si scrive il romanzo, facciamo anche tutoraggio al romanzo, ma si insegna anche editoria, tant'è che da 6 anni, oltre ai corsi ordinari di editoria, teniamo un master in collaborazione con il Sorsola Benincasa, SEMA, i mestieri della scrittura e dell'editoria dall'artigianato al digitale, che porta molti dei nostri studenti a lavorare nelle grandi e nelle medie case editrici, e di questo siamo particolarmente contenti. Ma è un progetto molto ampio, l'idea da sempre è che la linea scritta metta insieme le scritture in tutte le loro forme, quindi la narrativa che insegno da sempre, ma anche la drammaturgia, il teatro, l'editoria, il cinema, ma anche le arti visive, la ludoscrittura, la grammatica, insomma tutte le arti convergono.
Si fermi Antonella Cilento, perché qui siamo curiosissimi. La ludoscrittura, che sarà mai?
Si occupa di ludoscrittura per noi Marco Alfano, che è un collaboratore storico della nostra attività. Si tratta dei giochi di parole, quindi tutto quel che vi viene in mente, anagrammi, lipogrammi e non soltanto, quindi ogni tipo di gioco di parola che dal surrealismo ad oggi, ma anche da prima, è praticato da scrittori di ogni tempo, addirittura anche da Dante. Quindi si torna indietro in questi corsi in qualunque forma di scrittura di invenzione che però gioca con le parole, gioca con l'alfabeto, con la sintassi.
Bella, perché questa cosa qua è un gioco molto serio, e tant'è vero, tanto per dire, Toti Scialoia e via di questo passo, no? tanti personaggi hanno provato con straordinari risultati. Tra l'altro Antonella Cilento è molto plurale, nel senso che scrive per la radio, il cinema, il teatro, e credo che sia molto importante avere questa pluralità per poi, come avrebbe detto il filosofo francese Jean-Louis Nancy, passare dalla pluralità, essere plurali per diventare singolari.
Verissimo, è importante, bisogna saper scrivere, bisogna saper leggere tutto, dai testi alle immagini, altrimenti non siamo in grado di inventare da sempre, non solo dal Rinascimento, era per gli antichi così, un insieme di competenze, al tempo stesso un insieme di suggestioni che include tutto, quindi il cinema, il teatro, la letteratura. Non si può scrivere un buon romanzo senza essere dei forti spettatori di cinema e di questi tempi anche di serie, non si può scrivere per il cinema ma senza essere dei forti lettori di grande letteratura.
Qual è l'ultima serie vista da Antonella Cilento?
L'ultima serie vista, adesso non mi ricordo il titolo, ne vedo tante, contemporaneamente qualcuna non è particolarmente memorabile. È un po' di tempo che non vedo niente di straordinario, ecco.
Sembra, diciamo la verità. Ecco, sembra, lo facevo proprio io questo pensiero alcuni giorni fa. Sembra che sia, non dico un po' sfumato il tempo delle serie, ma Fino a un po' di tempo fa c'era una serie bella una dopo l'altra. Oggi come oggi, che cosa è cambiato che non è più così interessante vedere le serie?
Si sono in qualche modo un po' standardizzate, per cui si entra e si esce da una serie di dispositivi un po' troppo meccanici. Gli autori, non so, del Trono di Spade hanno da poco fatto appunto una serie molto distopica da un romanzo cinese, ho iniziato a vederla piena di entusiasmo, dopodiché ho detto vabbè, so già come vanno avanti le prossime due puntate. E allora chi è addentro, ricordo, penso a Umberto Eco nel finale di Lector in Fabula, la moglie che lo sgrida perché gli dice come va a finire il film mentre lo guardano. Ecco, più o meno alla fine, dopo un po', uno si aspetta scritta, poiché c'è soltanto il meccanismo. Se rimane solo il meccanismo, non stiamo più facendo arte, e questo è uno dei rischi del nostro tempo. Io insegno i meccanismi, però insegno soprattutto a cercare la verità che è dentro ognuno di noi, sennò i meccanismi sono pura, come dire, strumentazione, muscolatura senza anima, e nelle serie sta succedendo un po' questo, ecco.
A proposito di cercare la verità, questo libro Il sole non bagna Napoli è un cercare la verità di Napoli, no? Lei chiude il libro scrivendo una città senza vie di mezzo, del resto, quelle si sognano, no? E qui andiamo non solo a sognare Napoli, ma a capire, comprenderla, attraversarla. Abbiamo parlato di Napoli, Antonella Cilento, in una conversazione insieme con Gianni Montieri, che ha scritto un testo per il libro di Régis Debray. Régis Debray è un brillante intellettuale francese che ha scritto un libro pubblicato nel 95 e ripubblicato in Italia proprio poco tempo fa da Wetlands di Venezia. Il libro si intitola Contro Venezia, e questo libro è veramente importante perché mette per esempio a confronto Venezia e Napoli, no? E dice a un certo punto che Venezia gli puoi togliere il turismo e muore. A Napoli togli il turismo, Napoli la vedi vera. È molto bella, è verissimo questa cosa.
È verissimo. Vi ho ascoltato, tra l'altro, ho sentito il vostro podcast, anche che Gianni è un carissimo amico. Sì, ed è molto vera quell'affermazione. È una differenza epocale. Napoli, a differenza non soltanto di Venezia, ma non so, anche di Firenze, cioè di quelle città che sono in qualche modo delle belle addormentate, come scrive giustamente Debray, perché in realtà si tratta, sono ferme a una loro epoca e poi sono diventate paradossalmente una sorta di Disneyland di quell'epoca. Con Napoli invece continua a sovrapporsi, a strutturarsi, a stratificarsi. È facile girare per il centro storico e trovare uno strato bizantino, uno strato romano, e sopra il meccanico che vi aggiusterà la macchina. Ecco, insomma, c'è tutto contemporaneamente. Il centro storico non ha mai smesso di essere abitato, e la città, per certi versi, purtroppo, in certi punti, non ha mai smesso di essere costruita e ricostruita. Dunque è una città che non riesce mai, nonostante la globalizzazione, che pure avanza pericolosa e sta divorando il centro storico, però non cessa di essere viva in qualunque punto, anche nel più importante. Il paradosso naturalmente è che le mura greche della città, che sono tra Piazza Bellini e le parti più antiche, Capo Napoli, le parti alte greche veramente antiche della città, sono spesso anche seppellite di spazzatura. Tuttavia si convivono in maniera completa, in maniera, come dire, iridescente, in attesa, con il barocco, con l'Ottocento, con l'architettura fascista, con il cemento del dopoguerra, e tutto insieme. E questa è una delle questioni che rende viva la città, e la rende come un corpo continuamente in movimento.
Eh sì, molto caleidoscopica, però essendo caleidoscopica bisogna anche cercare di comprenderla, la città, no? Non andare subito in un giudizio, bisogna comprenderla, e per comprenderla bisogna viverla, altrimenti succede, se ricordo bene, quello che ha fatto per esempio Giorgio Manganelli, no? Arriva a Napoli e poi se ne va. Ma lui se lo poteva permettere perché aveva uno sguardo critico, ironico e molto profondo, nonostante questo l'amava la città di Napoli.
Con ogni probabilità ne fu terrorizzato. Scendere alla stazione fa sempre un po' questo effetto. Me lo dicono a volte anche i miei allievi napoletani che tornano, che quindi già conoscono la città, ma si sono disabituati, tornano e si spaventano. Cioè, qui non guiderei mai, qui non mi muoverei mai. Sì, bisogna viverla, bisogna starci dentro. In fin dei conti, questo libro è il registro, anzi il regesto di una serie di come dire, osservazioni quotidiane che si stratificano anno dopo anno, decennio dopo decennio, insomma un'operazione quasi pericchiana della memoria, dove poco alla volta tu continui a guardare cose. E sicuramente Napoli, come diceva, è uno dei luoghi più giudicati al mondo, e quindi è facile che diventi immediato oggetto di oleografia positiva o negativa, diventa in qualche modo un'icona ferma, immobilizzata, e a quel punto l'iconostasi della città è morta, perché vuol dire che sarà o il luogo dell'assoluta bellezza, un profilo, uno skyline che nessuno poi più guarda, oppure il luogo dell'orrore, del terrore e della morte, o della vergogna o dell'illegalità, ma non è nessuna di queste cose soltanto, ed è molte altre che appunto nel Sole non bagna Napoli ho cercato in qualche modo di registrare per spettatori e per visitatori e lettori che non siano già, come dire, sconfitti dal luogo comune che tra l'altro attraversa la città anche grazie alla televisione e al cinema, e quindi in qualche modo la ferma, la immobilizza. Qui invece si deve venire a respirare, a muoversi, a parlare, oltre che a mangiare,
e
a
poi,
guardare.
E certo, poi a Milano, a Napoli del luogo comune non gliene importa proprio nulla, nel senso che è talmente viva, vivace, ha talmente tanta personalità Napoli che sicuramente dei luoghi comuni, dei pregiudizi non gliene importa più di tanto. Però inserisco una notazione personale. Alcuni amici sono scesi a Napoli per una settimana e fai il giro e vai di qua, vai di là, a conoscere, vedere, mangiare, prendere un caffè. Una delle cose che mi ha lasciato veramente curioso, no? Curioso di andare a Napoli è questo dettaglio. E lui mi diceva, questo amico mi diceva, che andando a Napoli, non dico che è rimasto deluso, però quando andava a prendere un caffè o al ristorante, in questi luoghi, a volte non gli sembrava nemmeno più di essere a Napoli. Contornato magari dalla chiacchiera, contornato da quel mondo, erano tutte quante in una precisione quasi milanese, e questo un po' mi è spiaciuto.
Beh, c'è un problema di fondo. Da un lato che la città è stata invasa da un turismo, come molte città ovviamente di questi tempi, da un turismo come dire minimo, pervicace, che sembrerebbe una ricchezza invece una grande povertà, come le grandi navi a Venezia, così in qualche modo le grandi navi anche a Napoli. E questo ha standardizzato, diciamo, una facciata di accoglienza e nascosto invece la parte più, come dire, verace della città. C'è davvero una globalizzazione, il tentativo anche in qualche modo denunciato peraltro sia in termini giornalistici sia in termini letterari, spesso e volentieri, di globalizzazione della parte più antica. Però è chiaro che è una facciata, è un tema, e bisogna fare anche molta attenzione, perché una gran parte di questo, diciamo, di questa accoglienza turistica non precisamente professionale, ma comunque in qualche modo standardizzata, viene insieme all'acquisto e alla vendita di alcuni spazi del centro storico, in realtà gestita dalla Camorra. Quindi bisogna fare poi, come dire, come al solito, molta attenzione. Non ci deve essere troppo dispiacere a trovare un po', come dire, di organizzazione finalmente in questa città, perché l'attesa naturalmente è anche quello del folklore, dell'esotico, una delle cose più irritanti forse dell'essere napoletani e dell'essere anche, nel mio caso, scrittrice da questa città, è in qualche modo di essere sempre la quota esotica d'Italia, no? Ci si aspetta qualcosa, come dire, che faccia ridere o che esageri, che fa parte ovviamente della nostra natura, però c'è una parte della città, e io ne faccio, come dire, orgogliosamente appunto parte, che in realtà è abbastanza svizzera, abbastanza tedesca, lavora tanto, lavora a volte più di quanto si lavora in altri posti d'Italia, perché qui purtroppo bisogna combattere molto molto armati.
E questo libro di Antonella Cilento, Il sole non bagna Napoli, un libro, per forza un libro si basa sulle parole, no? Però lei proprio nelle prime pagine scrive che è come se la città di Napoli fosse quasi esclusivamente composta di parole. Ecco, entriamo allora, Antonella, in queste parole.
Sì, la città è molto composta di parole perché è stata molto detta. È una delle città non solo più chiacchierate, ma proprio anche raccontate a grandi livelli, probabilmente, del mondo. Dunque, qualunque cosa io cerchi di nominare, evidentemente è già stata in qualche maniera nominata. Bisogna trovare ogni volta parole nuove per scansare centinaia di scrittrici e scrittori che ci hanno preceduto, centinaia di pittori, dall'antichità ad oggi ogni cosa è stata perfettamente detta, sicché nel sole non bagna Napoli io cerco, come dire, parole collaterali come gli occhi, i balconi, la guerra, le madonne. Alcune sono comunque parole colonizzate dalla letteratura che mi ha preceduto, però cerco di abitarle in maniera nuova, creando anche in qualche maniera appunto percorsi collaterali. Le parole sono importanti quanto le pietre a Napoli, pesano quanto le pietre, perché pian piano definiscono il campo di quello che vediamo, a volte dell'indicibile. Allora succede così, per esempio, per gli occhi, che hanno un grande spazio all'interno di questo piccolo libro, perché l'intera narrazione parte da un distacco di retina, quindi dall'impossibilità di vedere una città che è fatta per essere vista, costantemente guardata, ritratta, immortalata, e però da lì va negli occhi occhi, che però sono anche l'aiettatura, sono anche l'occhio sacro che attraversa tutto il Mediterraneo dall'Egitto alla Grecia, sono poi gli occhi degli scrittori o dei filosofi che l'hanno vista, per esempio Sartre, che osserva quanti occhi di vetro quando visita Napoli sono immersi nei volti dei cittadini, e allora si va nella più antica ottica della città, l'ottica Sacco, che è specializzata da 200 anni anche nella fabbricazione e nella dipintura degli occhi di vetro per chi ha perso definitivamente un occhio. Gli occhi di chi ci guarda e gli occhi gettati, come avrebbe detto Enzo Moscato, uno dei più grandi poeti del nostro tempo, e gli occhi che vengono in qualche modo lanciati contro noi stessi, ci guarda l'abisso e quindi la città è fatta anche di tutti gli sguardi che si incrociano e che in qualche modo la definiscono. Così come dei balconi, stavo andando lunga, mi fermo.
No, anzi, i balconi sono bellissimi, però lei poco fa ha detto le profondità, no? E vorrei proprio evocarla questa profondità e far uscire dalla profondità una sirena, perché lei scrive che il nome greco di Napoli è una sirena.
È così, Partenope, tutta la nostra costa è costellata di sirene che vengono a spiaggiarsi, a morire nella tradizione antica, nella letteratura e nella mitologia. E sì, il nome di Napoli è Partenope, è vergine, come si sa, e ha a che fare anche con diversi tipi di verginità, con la verginità femminile ma anche con quella maschile, che è sacra nell'antichità e che dà nome a uno dei quartieri della città, i Vergini, dove c'è appunto un'antichissima tradizione, tra l'altro, appunto, di integrazione e tolleranza di ogni forma di sessualità. Quindi c'è una storia che sì, è legata al mare, legata alle donne, legata alle sirene, naturalmente uno dei luoghi più importanti, dei luoghi comuni più rilevanti per definire Partenope, la sirena, la città di Napoli, e il posto dove però le sirene vanno anche a morire, è la tomba anche delle sirene, qualcosa che riecheggia da lontano ovviamente in molti scrittori, per esempio anche nel siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in quel bellissimo racconto che si intitola Ligea. Ecco, qui le sirene sono in qualche modo ancora vive nelle persone, nelle donne del popolo, però anche nei segnali disseminati all'interno della città, su un portone, su una chiesa, in un'incisione medievale oppure in una fontana. Sì, siamo anche la città del canto, la città appunto della profondità, la città dove si viene in qualche modo anche seppelliti, divorati, uccisi. È una città con tanti diversi strati.
E a proposito di strati, di seppellimenti, questo libro sarebbe bello leggerlo anche in previsione di un viaggio a Napoli, perché ti apre veramente l'orizzonte. Andare a Napoli e non visitare per esempio il museo archeologico è un peccato, perché lì, a proposito di stratificazione, di racconto dell'antichità, è veramente un punto di attenzione straordinario.
È verissimo, il MAN è imprescindibile e richiede, penso, almeno un paio di giorni per chi lo visiti per la prima volta, anche perché appunto si vede tutto ciò che è passato dentro la città, dai mosaici più belli che siano mai stati realizzati, questo bellissimo mosaico famosissimo, come dire, della battaglia di Isso, dove ci sono Alessandro e Dario che si fronteggiano, e nel libro racconto anche che è un ricordo familiare perché mio padre abitava di fronte al museo archeologico durante gli anni della guerra, e dalla finestra vedeva il mosaico esposto dentro una delle sale. Quindi è curioso che si possa appunto fruire in forma così privata anche di qualcosa di tanto pubblico, e che la storia passata sia sempre sotto i nostri occhi. Il MAN è proprio la trasposizione di questo, le danzatrici di Ercolano che danzano per noi da 2000 anni sono veramente, come dire, la rappresentazione più concreta di che cosa sia il tempo, e ci guardano costantemente, ci osservano. Ecco, sì, il MAN è un'esperienza imprescindibile per chi viene in città quanto Capodimonte. Si vede della città, si vede dell'intero territorio qualcosa che altrimenti sarebbe a volte nemmeno immaginabile. Ci si può fermare di fronte ad ogni vetrina, ad ogni angolo, ogni tessera di mosaico o affresco, restando lì a contemplare se stessi e da dove veniamo, chi siamo diventati.
Che cosa vede dalla sua finestra Antonella Cilento?
Dalla mia finestra, come dire, da un lato vedo i Campi Flegrei, perché sono in alto, sono sulla collina e quindi ammiro uno dei luoghi che più ho amato e che più visito e che anche nel Sole non bagna Napoli sono in qualche modo attraversati.
Lei scrive che il bradisismo in pratica l'ha accompagnata per tutta la vita.
Oh sì. Oh sì, ho cominciato a scendere di casa accompagnata dalla signora, che era qui a stirare da subito praticamente, fino a che non sono andata a scuola, ogni 2 o 3 negli anni 70 diceva adesso scendiamo, prendiamo i biscotti e scendiamo giù. E si scendevano i 5 piani perché stava tremando tutto. In realtà terremoti e bradisismo sono, come dire, ordinaria amministrazione. Quindi da qui sì, il terremoto è una quotidianità, fino ovviamente al grande terremoto dell'80 che è stato terrificante, sconvolgente per tutti, e oggi di nuovo si balla costantemente. E dall'altra parte c'è, però, dall'altro balcone, la città che è stata tutta ricostruita durante il dopoguerra, c'è la muraglia cinese del Vomero, quindi cemento che ha sostituito uno dei luoghi più verdi e più belli d'Europa, uno dei giardini d'Europa per interesse economico. Quindi guardo dall'alto, come dire, le parti nuove della città, quelle che rappresentano un po' anche la devastazione di ciò che è stata Napoli per secoli, e dall'altro invece la storia dei nostri luoghi e le parti più antiche, il luogo dove i greci sono sbarcati a Cuma e ci hanno portato per la prima volta le parole, i vasi e la poesia.
E non possiamo chiudere questa conversazione senza accennare a lei, Anna Maria Ortese.
Eh sì, l'abbiamo convocata, poveretta impropriamente, già nel titolo Il sole non bagna Napoli, naturalmente l'omaggio è a Il mare non bagna Napoli, che tra l'altro è il libro che ho letto quando avevo 10 anni, è stato uno dei libri più importanti della mia vita, l'ho avuto come libro di lettura in prima media insieme a Ignazio Silone, insieme a Pavese, non ci si preoccupava troppo di cosa si leggesse, un tempo, cosa leggessero i bambini, e in quel libro è nata in qualche modo anche la vocazione alla scrittura per me. Il mare non bagna Napoli, come tutti sanno, è un capolavoro, un punto di riferimento assoluto e racconta di una città appunto devastata dalla guerra e, come dire, dalle difficoltà di quegli anni, dove il mare apparentemente sembra non vedersi mai, come succede anche nei quadri di Caravaggio, quando Caravaggio dipinge a Napoli nelle 7 opere di Misericordia. In questo libro, Il sole non bagna Napoli, con uno scherzo di parole che però neanche tanto scherza, perché molti scrittori hanno cercato, per esempio, di realizzare mappe di Napoli attraversate senza sole, ne parla Alexandre Dumas nel suo curriculum, quindi negli anni in cui abita a Napoli, c'è questo fantasmatico libro che non si è mai trovato e che forse non è mai stato scritto, che è un'istruzione per attraversare la città restando sempre all'ombra, evitando la canicola. Però significa anche che a volte il sole, che è l'icona della città, della nostra canzone, del nostro modo di rappresentarci, spesso manca, spesso restiamo al buio, spesso restiamo con ragazzini morti in strada per niente.
Il sole non bagna Napoli, il libro che abbiamo attraversato, e qui il verbo attraversare ha le sue giuste ragioni, il libro è pubblicato da Bottega Errante Edizioni, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni, allora, sono uno dei giurati dello Streghe Europeo. Ho accanto quindi tutti i libri che sto leggendo per lo Streghe e per lo Streghe Europeo, e in questo momento ho appena terminato Neige Sinnot, Triste Tigre di Neri Pozza, libro notevole, impressionante perché è la storia di una donna sopravvissuta a un lungo stupro infantile del suo patrigno, che riesce in qualche modo a far diventare letteratura, a convocare sulla pagina anche Nabokov per poter raccontare un'esperienza che di solito purtroppo noi leggiamo soltanto sui giornali o nelle pagine giudiziarie. Un libro notevole, ma sono tutti belli anche gli altri. Segnalo questo per adesso, appena finisco gli altri, vi saprò dire.
Grazie davvero Antonella Cilento e buona lettura per il premio Streghe Europeo. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.